State ascoltando SBS Italian.
E qui nella storia di apertura di oggi voglio raccontarvi l'Australia alle prese con la pandemia, ad un livello che non si vedeva da molti mesi a questa parte. La situazione a Sydney rimane la più seria, con la città alle prese con un lockdown di 2 settimane, ma restrizioni permangono anche nel resto del New South Wales. Ascoltiamo quello che ha detto la dottoressa McMullen, che è la presidente della Medical Association Australiana del New South Wales.
I do expect the number to at least stay the same or grow. We've got to remember that those people probably live with other people. And reducing the spreads in households is nigh on impossible. So we do expect people to still become positive. But what's important is we want all of those people as much as possible to already be in self-isolation so that they haven't had a chance to spread it while infectious. That's the number we're watching.
Questa è la dottoressa Danielle McMullen, presidente della New South Wales Australian Medical Association. Darwin sta vivendo un lockdown di 48 ore. I nuovi casi sono stati registrati in Queensland e Western Australia. South Australia, al momento al riparo dall'infezione, potrebbe decidere nella giornata di oggi delle restrizioni preventive. L'Australia sta vivendo una settimana difficile. Con poche eccezioni, l'Australia sembra per il momento abbandonare quella relativa tranquillità dei mesi scorsi. Questa fortezza sarebbe stata quindi espugnata. Le autorità politiche e sanitarie insistono sulla necessità della vaccinazione, anche se ottenere un appuntamento è spesso molto difficile. E nella maggior parte dei casi, per le fasce d'età più giovani, l'immunizzazione non è ancora disponibile. È una situazione complessa quella che proviamo quindi ad analizzare insieme a Paul Scutti, commentatore di politica federale australiana. Buongiorno Paul e ben ritrovato su SBS.
Buongiorno Massimiliano e un buongiorno agli ascoltatori.
Allora Paul, è doveroso quindi partire dalla situazione del coronavirus in Australia, che sembra un po' sfuggita di mano negli ultimi giorni. Facciamo assieme il punto della situazione.
Sì, le cose sono cambiate con una velocità davvero impressionante. Appena venerdì scorso il governo statale del New South Wales si era detto convinto che un lockdown non fosse necessario perché i casi fino allora registrati erano stati tutti tracciati, però la situazione è precipitata rapidamente nel corso del fine settimana e la Premier Gladys Berejiklian ha adesso ammesso che le infezioni sono invece destinate ad aumentare nei giorni a venire, e questo perché ieri il New South Wales ha fatto registrare 30 casi, però solo 11 di questi si trovavano già in isolamento. Quindi ci sono tanti altri casi che erano in circolazione per la comunità e che probabilmente hanno contagiato altre persone. E quello che è cambiato nel giro di pochi giorni in New South Wales è che appunto sono cominciati a spuntare casi in zone inattese e il sistema di tracciamento, che finora era sempre stato additato come il migliore in Australia, è andato rapidamente in tilt, e questo perché ovviamente con una crescita così rapida dei casi è impossibile tracciarli tutti quanti. La Premier ha detto di non essere pentita per come la situazione è stata gestita, perché ogni misura che è stata presa si è basata sul parere degli esperti. Secondo la Berejiklian, prima di decidere di mettere in lockdown milioni di persone bisogna essere assolutamente sicuri di aver esplorato tutte le altre opzioni a disposizione. Il focolaio di Bondi, che era uno di quelli principali, adesso è arrivato intanto a 112 persone. Sono cominciate a fioccare le multe per chi non sta rispettando le restrizioni, e gli altri stati, chiaramente, come abbiamo detto in apertura, si sono già attivati. Ai residenti di Sydney è di fatto proibito recarsi negli altri stati d'Australia, così come in Nuova Zelanda. E ci sono restrizioni anche nel resto del paese, ad esempio sono le mascherine obbligatorie nel territorio capitale. Abbiamo parlato di Perth, dove si è deciso di imporre un mini lockdown di 3 giorni dopo che una donna è risultata positiva, e si tratta di una persona che si era recata a Sydney 2 settimane fa. Lockdown anche nel territorio del nord a causa di 5 casi. E massima allerta in Queensland, dove ieri se ne sono registrati 4. In tutto questo il primo ministro Scott Morrison ha convocato il Consiglio di Sicurezza Nazionale oggi per discutere degli ultimi sviluppi. Il ministro del Tesoro Josh Frydenberg proprio in questi minuti ha annunciato che le disponibilità del vaccino Pfizer aumenteranno da 300.000 a 600.000 dosi a settimana, Però Frydenberg ha riconosciuto che purtroppo ci sono difficoltà causate dal sostanziale fallimento del piano del governo in merito al vaccino AstraZeneca. Il ministro della Sanità, Greg Hunt, ha però comunque lanciato un appello alla popolazione a non rimandare le vaccinazioni. Ieri siamo arrivati a quota quasi 7,5 milioni di dosi somministrate. Sono comunque 4,5 milioni in meno rispetto a quanto il governo federale si era prefisso, e di questo passo serviranno almeno altri 12 mesi per vaccinare tutto il paese.
Grazie Paul, tante informazioni per i nostri ascoltatori che naturalmente poi cambieranno anche rapidamente. Quindi questo era il punto della situazione sul coronavirus, e stiamo parlando con Paul Scutti, commentatore di politica federale australiana. E Paul, diamo anche un'occhiata proprio alla politica federale, dove i National sono ora in fermento.
Sì, c'è stato il cambio di leadership la settimana scorsa, adesso continua la resa dei conti all'interno del partito. Barnaby Joyce ha promosso i suoi alleati e punito i nemici nel rimpasto dei ministri nazionali. Bridget McKenzie, che un anno e mezzo fa aveva perso il posto dopo lo scandalo sui fondi alle associazioni sportive, torna al governo come ministro degli affari regionali. Alla McKenzie toccheranno anche le responsabilità su siccità e servizi d'emergenza, che in precedenza erano di David Littleproud. Lo stesso Littleproud mantiene l'incarico di ministro dell'agricoltura, oltre ad essere anche vice leader del partito. A perdere in questo rimpasto è Darren Chester, che ha perso il dicastero del personale della difesa e dei veterani a favore dell'alleato di Joyce, Andrew Key. La decisione questa è stata criticata dalle associazioni dei veterani, che sono preoccupate soprattutto dalla mancanza di continuità proprio alla vigilia dell'istituzione di una commissione d'inchiesta sui suicidi tra i veterani. Come prevedibile, nessun incarico per l'ex leader Michael McCormack, mentre il ministro delle risorse Keith Pitt si ritrova con un ruolo dimensionato. Mantiene il posto, ma esce dal gabinetto di governo. E nonostante tutte queste turbulenze all'interno del Partito Nazionale e le difficoltà causate dalla pandemia, c'è da dire che il governo resta sostanzialmente stabile nei sondaggi. I laburisti hanno guadagnato appena un punto e sono adesso al 51 contro il 49% della coalizione, mentre si è registrato anche un aumento di un punto percentuale tra coloro che si dichiarano soddisfatti dell'operato di Scott Morrison.
E Paul, per concludere, oggi torna al lavoro il premier del Victoria Daniel Andrews dopo 3 mesi di stop forzato. Ascoltiamo dalla sua voce quello che è successo il giorno della sua brutta caduta.
I didn't really connect with the step, it just slid straight off. I became airborne almost, so I'm horizontal with the step. And then all I could hear was just this almighty crunch. And that's when I knew that, and when I heard the crunch, I thought this is serious, we're in trouble here.
Questo è il racconto del premier del Victoria, Daniel Andrews. E cosa sappiamo del suo ritorno, Paul?
Sono passati più di 3 mesi e Andrews ritorna al lavoro in condizioni non facili, sia dal punto di vista personale che per quanto riguarda il Partito Laburista. Partito Laburista il cui vantaggio sull'opposizione liberale si sarebbe ridotto ad un solo punto negli ultimi sondaggi, ma ci sono anche difficoltà a livello di leadership, perché James Merlino, il vice premier che ha sostituito Andrews in questi mesi, ha superato Andrews in quanto a popolarità, e gli stessi colleghi di governo hanno espresso dietro le quinte, bisogna dire, ma hanno espresso apprezzamento per l'operato del vice premier e per il suo stile collegiale, a differenza invece dell'approccio più autoritario di Andrews. Quindi il premier torna dopo 3 mesi di assenza in uno scenario politico piuttosto diverso. Comunque ha già annunciato che intende ricandidarsi alle elezioni statali che sono in programma per l'anno prossimo in Victoria. E secondo Andrews c'è ancora tanto da fare nello Stato, e per questo non ha intenzione di lasciare la politica.
Davvero grazie a Paul Scutti per questo intervento. Paul, una buona giornata e a risentirci presto.
Buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.